Prima le persone su Radio C1 in Blu.
Un racconto diretto da chi vive l'entroterra e ha deciso di restare.
Siamo a Visso in compagnia di Donatella Rosi, che è una vissana, un'insegnante, una guida escursionistica ambientale della regione Marche e quindi è un abitante di queste zone in terre del sisma, perché sappiamo che Visso è uno dei 138 comuni inclusi nel cratere. Ed è una persona, questo è il nostro programma, Prima le persone, che vogliamo dedicare proprio al racconto diretto per sapere alcune persone cosa pensano della situazione. Sono persone che vivono una realtà e ci danno la loro opinione di quel contesto, di quel paese, in un momento particolare, Donatella, per il nostro tessuto sociale, economico. Quel terremoto, ci è arrivata pure questa pandemia. Com'è la situazione oggi, a febbraio del 2021?
È molto statica. Dal punto di vista del Covid abbiamo gli stessi problemi di tutti. Dal punto di vista della ricostruzione invece ci sono dei buoni spiragli, nel senso che anche il morale di chi vive qua si sta un po' risollevando, perché sta partendo la ricostruzione. Quindi con le nuove ordinanze del commissario si vedono diversi cantieri, diverse altre ristrutturazioni e ricostruzioni saranno effettuate, insomma partiranno a breve, perlomeno al di fuori del centro storico. Il centro storico no, è ancora piuttosto fermo da quello, insomma, che sappiamo.
Centro storico, lo ricordiamo, una delle zone rosse ancora che ci sono nelle Marche, peraltro una zona rossa che dispiace molto vedere così.
Dobbiamo dire che il centro storico c'è molto interesse comunque anche per chi aveva il proprio un ricordo affettuoso nei confronti del centro storico, ne vorrebbe fruire in maniera costante. Quest'estate abbiamo fatto delle attività, proprio degli accessi regolamentati nel centro storico con un'associazione locale, e c'è stata tanta richiesta, abbiamo dovuto lasciare fuori delle persone, per cui questo ci fa anche ben sperare.
Prima del sisma collaboravi anche con l'apertura del museo diocesano e del museo comunale, dove tra l'altro c'erano sì, i manoscritti di Giacomo Leopardi, quindi sei sempre stata, insomma, attiva a livello culturale per questo territorio.
Ho cercato sempre di fare la mia parte per far conoscere il territorio, ma anche per mantenere, insomma, mantenerlo vivo. Ho lavorato anche al museo di Visso, dove c'erano le opere delle chiese del territorio, quindi opere sacre, e soprattutto i manoscritti di Leopardi. La struttura del museo è molto danneggiata, quindi non so quando potremo, come appunto la piazza, rifruirne. Però nella nuova piazza che stanno costruendo ci sarà comunque un piccolo museo che accoglierà i manoscritti di Leopardi, quindi dal punto di vista turistico questo sarà comunque un elemento in più che potrà attirare un po' di turisti, anche perché in questo momento vengono, sì, magari a Visso anche nel periodo estivo, vanno in montagna, poi però quando si trovano a Visso vengono a chiedono che facciamo, dove andiamo.
E tu cosa rispondi?
Si risponde male, li devi mandare comunque in altri luoghi dove possono fruire dell'ambiente naturale, quindi a fare una passeggiata magari a Frontignano perché c'è un bel panorama, possono muoversi senza troppa difficoltà, perché poi non tutti sono adatti o vogliono fare escursioni. Sicuramente comunque è una domanda alla quale si risponde male in questo momento.
Non ci sono neanche i posti letto per dormire, e questa situazione non è solo per i turisti che vorrebbero sempre più fruire del territorio, ma anche per le ditte del terremoto, che chiaramente pian piano verranno sempre più per la ricostruzione, quindi è un problema che si pone.
In questo momento c'è forse un po' di pensiero proprio per ospitare le ditte che si muoveranno, perché il fatto che dovranno partire diversi cantieri comunque implica che dovranno arrivare delle persone da fuori, perché comunque le ditte locali oramai sono quasi tutte già impegnate per diverso tempo nei progetti di ricostruzione, e non si sa effettivamente dove possono alloggiare, perché le case non ci sono neanche, non sono neanche a sufficienza per i locali, perché magari chi vuole prendere una casa a Visto, ma anche, no, anche chi volesse trasferirsi a Visto per prendere una casa per il periodo estivo, per venire in vacanza, comunque non ci sono, non si trovano, e quindi anche questo implica dal punto di vista turistico un turismo in giornata, che poi alla fine, insomma, tu vivi del traffico, vivi di più la confusione che si crea che non, insomma, l'aspetto poi economico che ti possono, insomma, lasciare.
Dopo il Covid c'è stata proprio una sorta di di riscoperta improvvisa, quasi, tra virgolette, perlomeno di massa, della montagna. Ricordiamo che Visso si trova anche in una traiettoria straordinaria, che è quella di Castelluccio di Norcia, e quindi abbiamo assistito quest'estate a una marea di automobili e di motociclette che si muovevano alla volta di questo grande altopiano meraviglioso. Ecco, tu però, da professionista di questo settore, cosa pensi? Cioè, il turismo come dovrebbe essere affrontato in questo territorio? Lo so che è una domandona, perché ancora, no, in tanti si stanno, immagino, interrogando, spero.
Sì, quest'estate c'è stato un grosso flusso, non so se questo flusso, speriamo che continui anche in futuro. Quest'estate sicuramente è stato implementato il turismo proprio per la possibilità di andare fuori, no? Di andare all'estero, per la difficoltà.
E poi anche la volontà delle persone, chiaramente, di stare negli spazi aperti dopo tanti mesi di lockdown.
Sicuramente. E quindi di movimento ce n'è stato tanto, però come organizzarlo è difficile. Sicuramente andrebbe incentivato organizzando anche più attività nel territorio, quindi ridurre magari il flusso turistico in montagna, perché molto spesso succede anche che proprio per questa voglia di fuggire, magari, no, di stare all'aria aperta, ci si avventura senza conoscenze, senza rendersi conto di dove si va. Troppo succede, siano stimolate ad andare anche, no, ad alta quota persone che non ci sono mai state, magari da sole, e quindi questo poi provoca anche rischi. E quindi disincentivare magari dalle attività più rischiose della montagna con altri tipi di attività.
D'altro, quello che dici significa anche creare opportunità di lavoro sul posto.
Sì, ci sono, allora, c'è l'ente parco che già organizza, vengono organizzate anche altre attività nei centri abitati, altre molto più soft, diciamo. E poi le realtà locali, comunque, no? Perché alla fine, se ha visto, si riuscirà a riaprire il Museo dei Manoscritti dei Leopardi, comunque è possibile anche organizzare e svolgere attività poi, ecco, fruibili da un maggior numero di persone.
A proposito di socializzazione, è chiaro che un paese come questo, non avendo neanche più la piazza, Covid a parte, per voi è complicato cercare di vedervi.
Adesso, con il fatto che la piazza sia completamente zona rossa, ci ritroviamo senza un punto di riferimento, e questo penso che sia la cosa che fa soffrire di più un po' tutta la popolazione, tutte le fasce d'età, ma soprattutto i ragazzi, perché comunque 14-15 anni non hanno ancora l'autonomia per andare fuori, e qui si ritrovano con difficoltà, perché appunto non hanno più un luogo di aggregazione.
Anche perché, perdonami, ricordiamo che all'epoca, per realizzare le casette, le SAE, le soluzioni abitative di emergenza, dove anche tu con la tua famiglia vivi, è stato smantellato il campo da calcio.
Quindi difficoltà anche per la squadra di calcio. E c'era il pattinaggio, il palazzetto del ghiaccio a Ustida, che comunque organizzava dei corsi tutto l'anno, quindi un bel gruppetto di bambini faceva il corso che durava tutto l'anno, con la possibilità anche di fare degli stage estivi. E invece adesso nulla, quindi se vuoi fare attività sportiva devi andare fuori. Questo c'era anche prima, nel senso che comunque...
Beh, certo, in montagna non c'è mai stato,
ecco,
tutto.
Comunque noi ci siamo sempre organizzati per quello che ci manca nell'uscire e nell'andare fuori. Però in questo momento non c'è nessun'altra possibilità qui, quindi è un po' pesante, soprattutto, ecco, per ragazzi. I bambini ancora riusciamo a gestirli bene, nel senso che per i più piccoli, secondo me, la qualità di vita è unica, non c'è paragone, no, rispetto alla libertà che hanno qui, rispetto magari al centro di una città. Ci organizziamo come genitori nel chiedere di venire nel territorio a fare qualche attività. C'erano anche associazioni che si prestavano a darci una mano, a farli giocare magari qualche volta al pomeriggio, quindi comunque
quasi un'auto-organizzazione in più, grazie anche alle associazioni presenti nel territorio. Però dicevi una cosa importante, no? Tra l'altro sei una mamma, e tuo figlio come si chiama, quanti anni ha?
Silvio, e ha 11 anni. Vivono tranquillamente, perché poi ci si incontra, si fatica un po' di più da genitori, nel senso che ci impegniamo un po' di più a far stare insieme questi ragazzi, ad organizzarli, ecco, al pomeriggio magari ai giardinetti di Ustida, che sono grandi e si ritrovano lì, però comunque vivono serenamente, nonostante, insomma, il trauma del terremoto e tutto il resto, anche se il mio ricorda molto bene e con molto piacere le strutture dove siamo stati nell'immediato dopo terremoto.
Cioè, quindi, dove?
Noi siamo stati a Sirolo e a Porto Potenza Picena, e lui ricorda questo momento come piacevole, molto piacevole, con nostalgia, quindi...
Ecco, e molte famiglie hanno fatto una scelta diversa dalla tua, cioè che sono rimaste giù la costa.
Tanti sono rimasti fuori. Questo è a discapito del territorio, ma anche di chi ci vive, perché comunque è più difficile proprio fare la vita sociale, no? E la scuola sicuramente aveva già problemi prima, perché c'era questo spopolamento costante negli ultimi anni, però dopo il terremoto diciamo che la popolazione scolastica è ridotta alla metà di quella che era, quindi pluriclassi, quindi meno bambini e sempre lo spauracchio della chiusura della scuola in futuro, non nell'immediato, però la prospettiva futura è che comunque il plesso di Visso possa essere a rischio. Quello che speriamo noi è che il recupero dei posti letto, qui ci sono tante possibilità di lavorare secondo me che restano, no? Che non vengono apprezzate, non vengono comunque colte anche nel turismo, però certo la difficoltà di vita e la mancanza di servizi rende tutto un pochino più difficile, anche la distanza, no, da magari centri più grandi. Bisognerebbe lavorare proprio per portare magari qualche famiglia giovane a vivere qui con qualche incentivo. Logicamente non è solo un problema di Visso o di questo territorio, no? Un po' tutto l'Appennino italiano soffre di questo spopolamento, però forse la sopravvivenza di questi territori proprio è quella di attingere a persone che abbiano capacità, forse anche sì, sicuramente imprenditoriale, che possano trovare in questo territorio un'opportunità di lavoro.
Oltre abbiamo parlato dei giovani e giovanissimi, invece voi come famiglie vi siete organizzati, per esempio mi dicevi prima del Covid, una sorta di aggregazione sociale quasi autogestita, è vero?
Sì, abbiamo cercato alcune famiglie insomma un pochino più attive, ci siamo incontrati più volte per alcune cene, è difficile reperire anche il luogo in questo momento, per fortuna c'era il container dove era la chiesa, il sacerdote ce l'ha messa a disposizione, quindi lì abbiamo organizzato comunque alcune cene. Sono state delle attività veramente che hanno fatto dimenticare un po' la solitudine, la difficoltà di socializzare dei territori, perché in questo momento è quella che manca proprio, cioè tu esci e non incontri nessuno proprio, quindi è la difficoltà proprio di ricreare questi rapporti sociali tra sempre meno persone, perché comunque le persone anziane non escono dalle case, non hanno, no, neanche lo stimolo per poter, e non ci sono neanche strutture sociali che possano far passare tempo neanche alle categorie insomma più anziane.
E anche per il discorso dei servizi, soprattutto quelli medici in primis.
Certo, c'è il dottore che comunque è tornato a fare servizio costante tutti i giorni, però considerate che nei paesi vicino sono tuttora senza medico di famiglia, insomma, quindi questa è una difficoltà enorme.
Tra l'altro, no, questo luogo Visso, Usside e Castel Sant'Angelo sul Nera sono stati sempre, no, considerati un po' un tutt'uno, l'Alto Nera si chiama. Ecco, tu prevedi anche nel futuro, diciamo, un'unione che sia ancora di più che formale, sostanziale?
Ma io non vedo altra strada, altre possibilità. Unirsi o perlomeno, insomma, lavorare insieme e con uno stesso tipo di progettualità, progettare insieme e che possa portare, insomma, a rivivere questi territori.
Tu ci credi in cuor tuo, Donatella, e poi tu stai vivendo in una SAE. Com'è la vita lì?
Io ci credo, ci spero, perché altrimenti non sarei qua, avrei fatto forse la scelta che hanno fatto in tanti di andare via. No, io credo alle potenzialità di questo territorio e credo alla qualità di vita diversa e migliore. Però io faccio la guida, quindi amo la montagna, amo il verde, amo anche i posti abbastanza isolati, non mi interessa comunque il centro delle città, qualche volta sì, ma insomma. Nelle SAE si sta, non è casa tua, dico solo questo, nel senso che comunque ti ritrovi in un ambiente dove sai che starai per un po' di anni, si sta abbastanza bene, sono abbastanza confortevoli nonostante i problemi che possono avere, quindi che hanno avuto, sono molto calde l'inverno, quindi però si sta un po' in un campeggio, nel senso che comunque sei lì, vivi insieme agli altri, ma nello stesso tempo forse senti di più la solitudine, nel senso che non in tutte le aree sai, ma quella in cui sono io è molto grande, ci sono sono, ci abitiamo in tanti, ma non so neanche chi ci sta in quelle più lontane da me, e c'è un silenzio a volte, ma anche in piena estate, che è inquietante. Quindi in realtà c'è tanta difficoltà anche a socializzare nelle SAE, perlomeno nella mia realtà e nella mia area SAE.
Perdonami, però, cioè, stiamo parlando di un comune davvero piccolo, perché Visso prima del sisma contava oltre 1100
abitanti.
Meno, sì. Ovviamente adesso non sappiamo i dati precisi, perché alcune persone non hanno spostato la residenza, ma sappiamo che sicuramente sono qualche centinaio in meno. Quindi tu, che sei una vissana, comunque sia, non sai chi hai nell'ultima SAE del tuo villaggio SAE. Cioè, questo mi fa pensare che appunto le persone si sono ancora di più, no? Ristrette e ritirate.
Ha visto, in nessun'area SAE c'è un'area di incontro. Tra l'altro non abbiamo area di incontro proprio, e quindi è difficile proprio trovare un luogo dove incontrarsi. Quindi, e non so per quale motivo c'è questa proprio chiusura. Quindi ognuno è chiuso all'interno della propria casetta e c'è questo silenzio. Cioè, qualche volta si sentono i bambini che giocano, ma poi nell'area SAE il gioco hanno, adesso ci sono anche delle piccole aree gioco, hanno donato dei giochi, quindi i piccoli spazi verdi in alcune sono stati attrezzati con questi giochi per bambini. Non, ma neanche di fuori stai, sì, vedi quello che magari taglia l'erba, buongiorno, buonasera, come stai, e poi finisce lì. Quindi manca proprio questa apertura, ma già da prima del Covid.
Questo programma si chiama Prima le persone. Cosa ti viene in mente pensando, no, a questo titolo che abbiamo voluto scegliere?
È un titolo molto bello, molto significativo, e sempre prima le persone, anche se qui ci sono queste difficoltà e cercheremo insomma di superarle al meglio e di riunirci soprattutto e di risocializzare, di abituarci.
Prima le persone, a cura di Barbara Olmai, solo su Radio C1 in Blu.